uno degli argomenti biblici che dobbiamo affrontare è che lo spirito di questo mondo cerca di isolare le persone, cerca di relegare chi ha conosciuto Cristo in un isolamento, relegare sia le persone che sia i figli di Dio. Questa è l'opera, e noi lo sappiamo, noi che conosciamo, è l'opera dell'anticristo, è l'opera di chi vuole attrarre a sé la pecora, dice il lupo viene per attrarre a sé le pecore. E che cosa fa il lupo quando attrae a sé la pecora? Non è che vanno a fare shopping, isola, attrae per poi distruggerla. Tre sono gli obiettivi dell'empio: distruggere, rubare e uccidere. Quindi la distruzione, cioè il processo di isolamento, è un processo che distrugge l'individuo. E prima ancora, in Genesi, che si parlasse del peccato, si è parlato della solitudine. Genesi 2, versetto 18. Il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo. Noi dobbiamo vincere tutto ciò che desidera isolarci. Perché se siamo finiti nel nostro mondo, in una grotta, in una cava spirituale, quando si entra in una fase di isolamento, è facile entrarci, è difficile uscirci. Essere isolati significa rompere il rapporto col mondo esterno. Cadere magari sotto una convinzione che tutto ciò che è esterno a te è negativo. Dici meglio solo, meglio sola. La depressione è un segnale dell'opera dell'empio. Non è una malattia, è un segnale che ci deve far uscire dall'isolamento, dal mondo in cui siamo stati relegati, magari dal mondo personale, da una cava personale, da una grotta personale. Stiamo parlando di ambiente spirituale. Volevo leggervi questo. Galati 5, versetto 1 dice: è per la libertà che Cristo ci ha liberati. Dio desidera che noi viviamo da liberi, cioè di vivere la libertà, libertà spirituale, non libertinaggio umano, che è un'altra cosa, libertà spirituale. La prima cosa che Dio desidera è che noi siamo liberi, perché libertinaggio è schiavitù, vivere nelle passioni è una schiavitù. Vivere nello spirito di questo mondo È una schiavitù, è la schiavitù dello spirito di questo mondo, che devi fare quello che dice la moda, che dice questo, che è l'andazzo di questo tempo, quello che fanno gli altri. Questa è una, non è libertà, è schiavitù che devi seguire. Quindi uno che segue è uno che si accoda. Gesù è venuto per liberarci, affinché noi vivessimo una vita libera dentro. La vera libertà. La vera libertà, sai chi la può capire? Chi è schiavo dentro? Chi è schiavo delle paure, delle ansie, della depressione, dei vizi? Schiavo di se stesso, delle sue abitudini. Chi produce schiavitù non è certamente il Signore. È lo spirito contrario a quello di Dio. Lamentazione è scritto così, capitolo 3, versetto 17. Dice: sono stato privato dalla pace, ho dimenticato che cos'è la prosperità. Così dico, il mio splendore è sparito e tutto ciò che avevo sperato dal Signore. Ricordo la mia afflizione e il mio vagare, l'amarezza e il veleno. Me li ricordo bene, la mia anima è abbattuta dentro di me. Seconda Corinzi 1,8 dice: non vogliamo che siate disinformati, fratelli e sorelle, sui problemi che abbiamo vissuto nella provincia d'Asia. Eravamo sotto grande pressione, ben oltre le nostre capacità di sopportare, in modo da disperare della vita stessa. Ci sono momenti che noi affrontiamo. L'Apostolo Paolo qua parla di un momento di grande pressione sulla sua vita e su quelli che erano vicini a lui. Dice: abbiamo, eravamo quasi, disperavamo della nostra stessa vita. C'è qualcuno che tende a relegare, a opprimere. A volte l'oppressione non si distingue, perché sembra, dice, la via della vita è stretta e angusta, ma la via che porta alla perdizione è larga, è apparentemente festosa. Quando uno è sotto un effetto dell'inganno, non distingue. Ma egli è venuto per liberarci. Vedi, l'opera di Cristo è un'anima che acquisisce la libertà, comprende le cose. Io ho gioia quando le anime vivono questo, no? Molte volte, cioè alcune volte, no? Ci sembra scontato. Ma quando in mezzo a noi ci sono quelli che stanno facendo questa esperienza, come dire, ora, no? Dice: prima ero schiavo e non me ne rendevo conto, ora sono libero. Sento libertà dentro. La libertà non ha prezzo. E il prezzo l'ha pagato Gesù. Essere liberi dentro è qualcosa di grande, fratello. E al di là della libertà politica, religiosa, sociale, eccetera. Più grande. La vera libertà è dentro. Liberi di riconoscere Gesù Cristo, di riconoscere Dio. Dice la scrittura che chi è schiavo non ha la libertà di riconoscere la vita. Quindi io ragiono tipo ragionamento matematico, logico. Dico quindi, chi non riconosce Cristo è schiavo. Giusto? Chi non ha, non è una questione di intelletto, che non ha compreso la dottrina, è una questione di schiavitù spirituale, che non ti rende libero di conoscere colui che ti può liberare. Perché qual è l'opera dell'empio? Non farti riconoscere la via della libertà. Ti deve tenere schiavo, ti deve tenere nelle tue schiavitù, nelle tue paure, nel tuo mondo, nella tua grotta, nella tua caverna, nei tuoi pensieri, nella tua religione. Io prima, se chi mi domanda, ma tu come eri prima? Dice, no, appartenevo a questa religione. No, io dico sinceramente oggi, avevo la mia religione, che era una commissione di tutto ciò che ho vissuto nella mia vita. Dice, l'unico Dio, me stesso. Non c'erano altri dei, ma un Dio. E quanti seguono le proprie religioni, le proprie convinzioni? Dice, no, ma io sono così, ma sono convinto che vivono la propria religione, le proprie convinzioni, frutto delle proprie esperienze. Ma quando il Signore mi ha liberato, ho compreso, io mi ricordo, sapete, quel giorno che ho accettato Gesù, è stato per me una giornata incredibile. Testimoniava a tutti come se io avessi visto un UFO. Sai quando uno vede un UFO e dice guarda ho visto, e quelli tutti ti guardavano così, dico ma che ha visto? Che ha visto? Cioè ho visto solo io, cioè io sono stato liberato, pum, le catarratte, come dire, delle scaglie spirituali che non so se è successo a qualcuno questo, ma magari sono solo io. Dio mi ha liberato, mi sono caduto delle catarratte, ma all'istante io l'ho visto, tum, cioè, ho iniziato a vedere, a capire, cioè, ma ha tolto delle limitazioni di tutto, incredibile. Dico Signore grazie. E Gesù ancora, questa è la sua missione, liberare. La Bibbia ancora prima del peccato parla della solitudine, l'uomo solo, isolato, sai perché? È l'opera dell'impietà, isolare. Quando ci sono queste cose avvisaglie nella tua vita, vedi perché arriva la parola, perché noi dobbiamo, perché per esempio, ora, se tu stai ascoltando, dici, ma chi glielo sta dicendo al pastore? No, è lo Spirito Santo che sta parlando ai nostri cuori, al tuo cuore. Se ci sono queste avvisaglie nella tua vita, nella tua famiglia, in qualcuno che tu conosci, intervieni, che Dio manda la parola affinché ci liberi, ci fortifichi. Certamente noi siamo persone, figli di Dio, ma siamo in questo tempo toccati, aggredibili, come si... Abbiamo visto, l'Apostolo Paolo parla di un momento di grande prova, non è che solo noi avremo momenti di prova, ci saranno che verremo provati, la nostra fede verrà provata. Lode Gesù Cristo. Prima Re, al capitolo 19, è scritto così. Ora Acab disse a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso tutti i profeti con la spada. C'è stata una grande contesa sul Monte Carmelo, una grande vittoria. Dio si manifesta c'erano i profeti di Baal e c'era Elia come profeta di Dio. Non era un profeta. Tanti profeti. E Dio si è manifestato potentemente su quel monte. Gli dà una grande vittoria a Elia. Avevano costruito degli altari. E Elia disse: costruite il vostro altare, io nel mio altare metterò dell'acqua, riempirò di acqua. Vediamo qual è il vero Dio. Il vero Dio manderà del fuoco e questo altare si dovrà accendere. Ora racconto brevemente. L'unico altare che si è acceso è stato quello di Elia. Poi si mise a prendere in giro quei profeti di Baal. Poi alla fine lui uccise con la spada, tagliò la testa a oltre 400 profeti di Baal. Tagliò la testa, fece una strage. Cioè, qualcosa di incredibile. Però avviene che poi lui stesso viene aggredito spiritualmente, combattuto spiritualmente. E leggiamo questo. Dice: ora Acab disse a Jezebel, la moglie, Jezebel: tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso tutti i profeti con la spada, così Jezebel inviò un messaggio a Elia per dire. Jezebel, che rappresenta l'avversario, l'empio. Mandò a dire. Dice che gli dèi mi puniscono se entro domani a quest'ora non ti avrò fatto fare la stessa fine dei profeti. Elia ebbe paura e fuggì per salvarsi la vita. Quando arrivò a Beersheba, Giuda, lasciò lì il suo servo e proseguì per un altro giorno di viaggio nel deserto. Giunse in un cespuglio di ginestra, si mise sotto di esso e pregò che potesse morire. E disse: ne ho abbastanza, Signore. E disse: toglimi la vita, io non sono migliore dei miei padri. La paura, lo spirito della paura, lo spirito dell'ansia, lo spirito di questo mondo cerca di isolare i figli di Dio, di isolare le persone. Lode Gesù Cristo. Dice: com'è che finiamo sotto perché magari nella nostra vita ci sono squilibri sociali, lavorativi, squilibri di vita, una vita squilibrata. Una vita squilibrata ci può mandare in quello che desidera lo spirito di questo mondo, lo spirito delle tenebre, nel nostro monte, nella grotta, a isolarci. Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 6, dice: meglio una manciata con tranquillità di due manciate con fatica inseguendo il vento. Meglio poco nella benedizione che tanto poi nella disperazione. Immagino uno che segue il vento. Tu immagina uno che segue il vento. Che pensi? Un disperato. Uno che corre dietro, non si sa che cosa. Uno che corre. Vedi che dice la scrittura, c'è una sapienza. Meglio poco nella pace, meglio una panciata nella pace, nella tranquillità, che due manciate con fatica inseguendo il vento. Quindi una vita squilibrata, sedentaria, isolata, carica su alcune cose, cioè magari viziata, senza sonno, frenetica, non lo so. Vedi, che cos'è una vita squilibrata? Una vita senza equilibri. Un altro elemento che rende l'uomo attaccabile e lo indirizza in un isolamento è la comparazione. Oggi ci sono i siti comparatori. La comparazione con gli altri. Comparare la propria vita e quella degli altri. Disse un filosofo, dice il confronto è il ladro della gioia. Ma che dice la scrittura su questo? Come ci dobbiamo rapportare con gli altri? La nostra vita, noi dobbiamo vivere una vita di, come dire, di comparazione con gli altri. Perché vivere una vita di comparazione degli altri ti getta nell'afflizione, ti getta nella ribellione, ti getta nell'oppressione. Noi siamo diversi, fratelli. Ognuno di noi è un primogenito davanti a Dio. Per noi, dice che noi siamo la primogenitura, cioè per il nostro Signore, noi siamo tutti primogeniti. Guarda che un Dio meraviglioso, cioè per noi siamo le primizie. Cioè ognuno di noi è una primizia, cioè il primo. Dice no, io il primo, quel... no. Per il nostro Dio siamo tutti primi, primogeniti. Lode Gesù Cristo. L'uomo tende a fare distinzione, il primo, il secondo e il terzo. Lui no. E questo modo di agire, modo di vivere, getta. L'uomo e spinge l'uomo nell'isolamento, nella grotta, in una caverna spirituale. La Bibbia dà un indirizzo, Galati 6, versetto 4. Dice, ciascuno piuttosto rifletta sul suo modo di vivere e così, se potrà essere contento di sé, lo sarà senza confrontarsi con gli altri, perché ciascuno porterà le conseguenze di quello che fa. Cioè noi dobbiamo vivere una vita e quello che noi facciamo lo dobbiamo confrontare con gli altri o comparare con gli altri. Un'altra traduzione dice, ciascuno esamina invece l'opera propria, allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, non rispetto ad altri. Dice, poiché ciascuno porterà il suo proprio carico, ciascuno porterà le conseguenze di quello che fa, o il frutto. in bene e in male. Quindi, queste sono le cose da evitare. Di vivere una vita più equilibrata, di vivere una vita senza comparazione, toglie. Stai vivendo una vita squilibrata? Non dorme la notte, dorme di giorno, troppo di questo, troppo di quello. Un giorno mi disse il mio pastore, Tony, il di più è come il meno. Quelle pillole di saggezza ti rimarranno per tutta la vita. Il di più è come il meno. Lode Gesù. Noi dobbiamo cercare di vivere una vita equilibrata. Quando noi nel nostro corpo, no, andiamo sovrappeso, sottopeso, è perché magari stiamo vivendo una vita squilibrata fisicamente, di alimentazione, o in difetto o in eccesso. Oggi ci sono nutrizionisti che ti indirizza in una vita più equilibrata, in un processo di alimentazione, di vita più equilibrata. Ma noi lo dobbiamo fare per tutta la nostra vita, per la nostra anima, per il nostro spirito, per il nostro corpo. Terza cosa, il ruminare. Io non ho trovato un sinonimo migliore di questo, no? Ruminare significa parlare a se stessi, cioè i pensieri che ti parlano, i pensieri, la tua mente che parla all'anima tua. Mi pare che ieri mattina avevo messo, ieri mattina, l'altra mattina, eravamo qua, c'è un canto antico, no? O alma mia, c'è speranza al Calvario. La conoscete? Questo canto, no? Si chiama O alma mia. Come si intitola il canto? È l'anima che parla a se stessa, cioè è l'uomo che parla alla sua anima che è nell'afflizione. E in questo canto, come fa? Intoniamo. Calvario per te. Dai, dai. Calvario per te. E speranza al Calvario per te. Dove il Salvatore morì. E vuole il tuo bene. Obbedisci de mie. C'è speranza. Questo è un canto antico, questo canto, per chi vuole comprendere, è uno che parla alla sua anima. Come inizia? L'inizio del canto. Oh alma mia, oh alma mia, affranta dal mare, c'è speranza al Calvario per te, tu che hai un rimorso del passato errore. C'è speranza al Calvario per te. E non è rivolta al prossimo, a se stessi. Noi che parliamo a noi stessi. Questo canto parla all'anima dicendo anima mia, il rimorso, il passato errore e tante cose ti portano nell'afflizione. C'è speranza per te al Calvario. Stiamo parlando a noi stessi. E la mente. Parlare a se stessi. Invece c'è un parlare. Questo è un parlare che indirizza l'anima nella vita, ma c'è un parlare che indirizza l'anima nell'afflizione. E c'è uno studio che dice che ciò che noi viviamo, questa è scienza, ciò che noi viviamo determina come noi ci rapportiamo con noi stessi. C'è l'ambiente che noi viviamo, le emozioni che noi abbiamo. C'è le emozioni, cioè la traduzione di quello che noi viviamo determina come noi parliamo a noi stessi. Lode Gesù Cristo. Vedi che qual è l'importanza? L'importanza di accettare Gesù pienamente nel proprio cuore, nella propria mente, nella propria vita. Significa entrare nella libertà. Lode Gesù Cristo. Filippesi 4, versetto 8. Infine, fratelli, qualunque cosa sia vera, qualunque cosa sia nobile, qualunque cosa sia giusta, qualunque cosa sia pura, qualunque cosa sia bella, qualunque cosa sia ammirevole, eccellente o lodevole, pensate solo a queste cose. E il Dio della pace sarà con voi. Che dice qua? Quali sono i pensieri che noi dobbiamo avere nella nostra mente? I pensieri, perché è importante i pensieri che ruminano. I pensieri che vanno a random dentro. Quali sono i pensieri che devono andare a random? Non quelli che abbiamo detto prima. Noi i pensieri negativi, noi i pensieri di odio, di maldicenza, di gelosia, di invidia, di peccato, di sospetto del male. Via, via, via. Dice, quali devono essere? Dice, qualunque cosa sia vera, nobile, giusta, pura, bella, qualunque cosa ammirevole, o eccellente o lodevole, dice, pensate, siano soggetti dei vostri pensieri. La mente. La mente. Io ogni tanto vedo qualcuno che è vicino e con la mente è lontano. Poi dopo un po' lo vedo, o sorridente o afflitto. Ci dipende dai pensieri. Vedi dove opera l'aria di dominio del mondo dello spirito? Tu pensi che nessuno ti vede, tu pensi che Dio non lo sa, Dio vede, lo vedo io, figurati del Signore. Lo notano i circostanti, cambio repentino di umore, schizofrenia spirituale. Pensieri. Pensate alle cose buone. Dice, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Cioè quello che voi vedete di buono, dice, quello che avete imparato e ricevuto, udite e vedute in me, questo è l'Apostolo Paolo, un uomo che si pone come un esempio, un leader di un gruppo, un leader di una chiesa, una guida. Dice, quello che avete visto di buono, fatelo, non le cose negative, le cose buone. E il Dio della pace sarà con voi. Dio ci chiama a vivere queste cose, a viverle. Se noi vogliamo influenzare questo mondo, dobbiamo farci influenzare dalla parola di Dio, dallo Spirito di Dio. Noi non solo dobbiamo essere liberati, ma dobbiamo essere strumenti di liberazione. Siete d'accordo? 100%? Liberato e liberatore? Ci credi? Bene. Lode Gesù Cristo. Molte volte vi leggo da Seconda Corinzi capitolo 1 versetto 4. Dice: Dio ci conforta in tutti i nostri problemi, in modo da poter confortare coloro che sono in difficoltà con il conforto che noi stessi riceviamo di Dio. Fatto così, come condividiamo abbondantemente le sofferenze di Cristo, così la nostra consolazione abbonderà attraverso Cristo. Se siamo angosciati è per il vostro conforto e per la vostra salvezza. È sempre una questione dello spirito. Molte volte perdiamo la capacità di elaborare il dolore in maniera sana. Ognuno di noi è passato da sofferenze, da dolori. Ma Dio dice che Egli si servirà di noi. Noi che siamo passati da quelle sofferenze, da quei dolori, per consolare altri, per fortificare altri. Ognuno di noi su questa terra, noi siamo tutti, siamo uomini che viviamo nella dimensione di questo tempo. E le sofferenze che noi abbiamo patito e patiamo, possono essere consolazione per gli altri. Vedi? L'incapacità di elaborare il dolore in maniera sana ci porta all'isolamento. Quando siamo nella prova, nel dolore, nella sofferenza e pensiamo e entriamo nello spirito del vittimismo, dice: dal mondo riceverete tribolazione. Da questo mondo noi riceveremo, saremo provati. Questa terra è inevitabile, ma Dio dice in Romani: tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. Tutto coopera al bene. E Dio vuole usarsi di ognuno di noi e di quello che noi abbiamo vissuto per consolare anche gli altri. Sei stato nella sofferenza e nel dolore? E io penso tutti abbiamo, ci siamo passati. Dio sai che cosa vuole? Che ognuno di noi diventa un consolatore. Cioè questo significa vivere in modo sano. Perché colui che poi che consola, il vero consolatore è lo Spirito Santo, il Signore. È il rapporto con Dio. Tutti abbiamo attraversato prove dure, difficili, ma io credo che è l'amore di Dio, lo Spirito di Dio, e così come ha consolato ognuno di noi, noi dobbiamo consolare gli altri e dare questa speranza di vita e di consolazione, non vivendolo in maniera, come dire, non sano. Affinché si approfitti lo spirito di questo mondo è isolare. Lo spirito di questo mondo cerca di isolare, cerca di mettere da parte. Quindi io dico, anche nel dolore e nella sofferenza, c'è uno scopo, fratelli. Sai che il mio dolore, la mia sofferenza, le mie sofferenze sono diventate anche uno scopo. Tu puoi dare uno scopo a ciò che è negativo. O lo puoi vivere in maniera negativa. Lode Gesù Cristo. Io ho iniziato così. Dice, il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo. Dio non vuole la solitudine. In Romani 12, versetto 5, parla di, dice, poiché siamo tutti un unico corpo in Cristo, dice, questo passo, dice, noi apparteniamo l'uno all'altro e ognuno di noi ha bisogno di tutti gli altri. È un versetto meraviglioso questo, che dà il senso del corpo di Cristo, della Chiesa. Chi non vive il corpo di Cristo, ci sono alcuni cristiani, 20, 30, 40 anni di conversione, non vivono la Chiesa e quasi quasi parlano male della Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Parlano della Chiesa come se fosse un edificio. Ma la Chiesa, il corpo di Cristo, è fatta di mattoni viventi di ognuno di noi. Qua dice che noi apparteniamo gli uni agli altri e abbiamo bisogno di tutti gli altri. Cioè ognuno di noi ha bisogno degli altri, noi ci completiamo nell'insieme. Io ieri sera ho ascoltato la registrazione che i ragazzi dell'adorazione, il gruppo di adorazione che hanno fatto, io ho sentito subito lo spirito. Bello. Tu distingui lo spirito, distingui quando c'è un canto che uno vuole emergere uno sopra l'altro, no? Dice che voce, che c'è una voce, no, uno non c'è una voce, via. Ma quello che a noi interessa è lo spirito, è lo spirito, fratelli, perché se noi dobbiamo fare le gare canore, gliele facciamo organizzare a una delle nostre cooperative, insieme ad altri amici che conosciamo, e faremo delle gare, di karaoke, eccetera. Questo non è Chiesa. Ma nella Chiesa, nel culto, noi vogliamo essere influenzati dallo Spirito di Dio. La guida dello Spirito. Noi ci dobbiamo fare guidare dallo Spirito, e per farci guidare dallo Spirito dobbiamo entrare nello Spirito. Dobbiamo abbandonare. E tu puoi entrare nello Spirito se lasci il tuo egoismo, lascialo fuori. Ti consiglio, non lo vestire più. Buttalo come vestito. Via. Stiamo giungendo al termine, quindi sintetizzo. Le nostre prediche sono anche sintetiche oggi. Lode Gesù Cristo. L'ultima cosa l'ultimo elemento che ci fa finire nella solitudine, nella grotta, nella caverna, cioè nel nostro nel mondo, sono alcuni che vivono il proprio mondo di fantasia, isolati, e poi escono fuori convinzioni, teorie, pensieri, anarchie spirituali, visioni particolari. Tutto chi ha queste visioni particolari guarda nella sua vita. È uno solo o è collegato a un corpo? Solitamente è gente isolata che vive da solo nel proprio mondo e ha delle teorie particolari. Che io non voglio entrare in merito. Che è frutto di vivere una vita ed essere isolati nel proprio mondo. Prima Pietro, versetto, prima Pietro 5, versetto 8. Metto. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Alcuni hanno perso di vista la lotta spirituale, la guerra spirituale che bisogna... L'unica guerra che Dio ci ha chiamato a fare è quella dello spirito, di combattere nel mondo spirituale. Molti, quando si parla di questo, non rinunziare a combattere nello spirito, non ti fare soggiogare e sottomettere. Tranquillo, tranquillo. Ehi, tranquillo. Chi ha messo quella sedia là? È successo niente. Tutto a posto. Signore, benedice nel nome di Gesù Cristo. Lode Gesù. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Resistetegli stando fermi nella fede. Lode Gesù Cristo. Dobbiamo resistere, fratelli. Alleluia, sha narata kanai. In Efesini 6, versetto 11, dice: rivestitevi della completa armatura di Dio, in modo che tu possa prendere posizione contro gli schemi del diavolo. Questa è un'altra traduzione. Contro le insidie. Prenditi la completa armatura di Dio, combatti. Perché Dio ci ha dato la vittoria. Ma noi dobbiamo combattere nel nome di Gesù Cristo. Dobbiamo resistere alle tentazioni, alle insidie del diavolo. Dobbiamo riconoscere l'opera del maligno e combattere nel nome di Gesù Cristo. Dio ci ha dato autorità, noi nel corpo riceviamo autorità. Perché dobbiamo vivere il corpo di Cristo? Perché dobbiamo vivere la Chiesa, fratelli, la comunione? Perché se vivi isolato perdi l'autorità, perdi l'autorità. E se perdi l'autorità, mantieni solo la forma. Alcuni dicono ne hanno la forma, ma ne hanno rinnegato la potenza perché non ce l'hanno. Perché la potenza di Dio è nel corpo di Cristo, l'unzione è nel corpo di Cristo. Dice, ne hanno rinnegato la potenza, ma ne hanno la forma della pietà. Noi non vogliamo, non desideriamo vivere una forma religiosa del cristianesimo, ma desideriamo vivere come figli di Dio. Lode Gesù Cristo. Dio ci ha dato autorità. Dice rivestitevi, rivestiti, indossa l'armatura. Indossa l'armatura completa di Dio. Affinché tu possa prendere posizione, combattere e vincere ogni insidia del diavolo. Lode Gesù Cristo. È importante. Dove riceviamo questo, fratelli? Dove riceviamo questo? Nel corpo. Vedete perché Dio, Gesù ha detto e dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno toccare. Le porte dell'inferno non la possono toccare. Gli eletti non possono essere ingannati. Vivi l'elezione. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti, perché pochi sono costanti e non camminano secondo l'indirizzo. Vivere l'elezione significa camminare in quell'indirizzo tutti i giorni della propria vita, non un giorno sì e uno no. Tutti i giorni cammina nell'indirizzo di Dio, vive l'elezione, sii costante, perseverante e Dio ti fortificherà ogni giorno di più. Egli è venuto per rafforzare le ginocchia vacillanti, è lì. Egli viene a fortificare. Quindi Dio desidera che noi usciamo fuori. Qual è il desiderio di Dio? Quindi il titolo di questo, di questa predica: usciamo fuori da ogni isolamento, fuori dall'isolamento, fuori dal nostro piccolo mondo, dal mondo intorno a noi. Usciamo fuori dalle convinzioni. Dio ci vuole tirare fuori. Questa mattina lo Spirito Santo che sta facendo, che ha fatto attraverso la predicazione, ci sta tirando fuori, chi lo desidera, perché chi, se tu lo desideri, ti tira fuori. Tira fuori. Ti tira fuori. C'è presente quei tombini, certe volte ci sono quelli che cadono là dentro, quei tunnel. Dio ci sta tirando fuori dal tunnel. Dio ci sta tirando fuori dalle ombre, dalle tenebre, perché l'isolamento spiritualmente è un sinonimo delle tenebre, delle ombre. Lode Gesù Cristo. E Dio desidera tirarci fuori per vivere la vita, per vivere insieme agli altri che hanno la vita, perché noi riceviamo vita, vita e vita. Vita per 3:14. È vita che si propaga. Ma noi dobbiamo vivere la vita e togliere fuori tutto ciò che è morte, tenebre, via dalla nostra vita. Vuoi la vita intorno a te? Tutto intorno a te? E allora, applica questi 6 punti, come dire. Vinci questi 6 elementi negativi con la parola di Dio, con lo Spirito di Dio. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare.